Eccoci qua, buongiorno Giovanni Conti.
Buongiorno Giuseppe Clericetti e a tutti i nostri ascoltatori.
Siamo qui a voi che sapete per parlare di io l'ho definito un fulmine a ciel sereno.
È la cosa che si poteva dire al minimo, insomma, ci ha lasciato tutti quantomeno di stucco.
Si tratta della notizia di pochi giorni or sono che il direttore generale dell'Opera di Parigi Alexander Neff ha annunciato le dimissioni di Gustavo Dudamel da direttore musicale della istituzione parigina per ragioni personali. Poi c'è stata una presa di posizione di Dudamel stesso, che ha parlato della volontà di trascorrere più tempo in famiglia. Noi abbiamo previsto, come al solito, due ospiti e diamo subito il benvenuto a Carla Moreni. Buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie.
Stiamo cercando disperatamente
il secondo ospite che deve essere in viaggio.
Ecco, probabilmente, ma ve lo promettiamo.
È con Dudamel.
Ma dubito.
E cominciamo con Carla Moreni. Allora,
volentieri.
Qual è stata la tua impressione, Carla, leggendo questo comunicato stampa?
Beh, allora, da un lato sono rimasta scioccata, perché francamente aveva appena iniziato, non avevamo praticamente sentito nulla, a parte un Nixon in China, adesso recente, molto bello per carità, però poca cosa l'opera di John Adams. Io poi nel dicembre del 2017, che mi sembra francamente ieri, invece era già il dicembre 2017, ero stata a Parigi, alla Bastiglia, la famosa prima di quella discussissima Bohème, diretta appunto da Gustavo Dudamel con la regia di Klaus Guth, che anziché La soffitta sui tetti di Parigi aveva ambientato Le avventure dei quattro ragazzi su un'astronave, immaginatevi la gioia dei parigini. E quindi, a parte queste, diciamo, la Bohème e Nixon in China, grandi cose, grandi novità, il nostro Gustavo non aveva ancora portato. È chiaro che in due anni un direttore musicale deve prendere un po' le misure, deve fare magari conti con delle eredità di stagioni già programmate, e quindi fatica a trovarsi un proprio spazio. Ecco, io ho sentito un paio di interviste a lui quando lanciava questo mega progetto, lui lo chiamava dell'amico John, io naturalmente ho pensato a Falstaff, invece no, era John Adams. E forse orientare in maniera così marcata e netta la programmazione di un teatro centrale come l'Opera di Parigi su un repertorio, possiamo dirlo, limitato, circoscritto, perché comunque ha anche una circolazione limitata e anche delle filiazioni limitate, diciamo l'opera minimalista, l'opera che fa capo a John Adams piuttosto che gli altri compositori del medesimo stile, e forse questo ha lasciato un po' spiazzati i direttori del teatro. Del resto Alexander Neff ha detto che non è stata una sconfitta le dimissioni di Gustavo Dudamel, non capisco come interpretarlo, ma come dire che sono state concordate. Quindi, per rispondere alla vostra domanda, io sono rimasta molto stupita, dentro di me mi sono detta non so nemmeno come giudicarla, nel senso che poco ha fatto. Questa breve luna di miele, come ha scritto Le Monde, forse, lo dico lì con una punta di malizia, forse ci lascia prevedere qualche spostamento di Gustavo Dudamel in teatri che meglio accolgano le sue proposte.
Ma Carla Moreni, vorrei salire di un gradino e stimolarti proprio sulle qualità musicali di Gustavo Dudamel e sulle qualità soprattutto operistiche. Come lo giudichi, per quel poco che si possa giudicare, come direttore, non solamente direttore di un repertorio operistico, ma direttore di un musicale, di un'istituzione operistica così importante, fra le più importanti del mondo?
Beh sì, Parigi è una macchina spropositata, devo dire una macchina forse a volte anche sovradimensionata. Io non capisco un direttore musicale lì come possa reggere, tenere questo esercito, a parte il fatto di fare come appunto ha fatto Dudamel, cioè optare per una scelta di nicchia, ritagliarsi un piccolo repertorio e stare lì dentro, il famoso latsebiosas dei greci, no? Vivi nascosto e così non dare fastidio a nessuno. Però ecco, non credo sia la scelta giusta, o perlomeno la scelta che Parigi oggi gli voleva chiedere. Come giudicare la direzione tecnica? Cioè, chi è Gustavo Dudamel all'opera? Noi l'abbiamo conosciuto alla Scala quando aveva debuttato, chiamato da Lisner, Stéphane Lisner aveva puntato su di lui come nuovo direttore della Scala dopo le dimissioni di Muti e prima che arrivasse il salvifico Daniel Barenboim, del quale 9 anni sono stati assolutamente meravigliosi e che veramente hanno traghettato il teatro alla Scala verso una nuova dimensione. 3-4 nuove produzioni all'anno, inaugurazioni di grande rilievo, il grande repertorio riscoperto, ripresentato magari con regie provocatorie perché il ring è tutto danzato di Daniel Barenboim, non era lui che danzava, danzavano ovviamente, danzava la regia in scena, ma mi aveva lasciato francamente molto perplessa, però senza dubbio si andava alla Scala di Barenboim con un grande interesse. Saremmo andati con lo stesso interesse alla Scala se ci fosse stato, sto facendo tutte delle ipotesi, se ci fosse stato il giovane Gustavo Dudamel a proporci l'integrale di John Adams? Non lo so, rilancio la domanda a voi.
Thank you.
musica di Tchaikovsky con la brillante esecuzione, direzione di Gustavo Dudamel. Carla Moreni, io ho avuto un'occasione stupenda di ascoltare Dudamel, di vederlo sul podio. Era a Lucerna tanti anni fa, quindi era ancora molto giovane. Wiener Philharmoniker, Sinfonia dal Nuovo Mondo di Dvorak, e uno dice, vabbè, lascia che l'orchestra faccia da sola, è un repertorio, invece ha dato un'impronta personalissima, e sono rimasto sconvolto io da questa direzione di Dudamel, devo essere onesto.
Beh, il podio viennese poi lo ha anche trasformato l'orchestra anche in un'occasione di Capodanno, ma torniamo a noi. Carla Moreni, lo stupore, lo smarrimento forse, che dicevi all'inizio di puntata di fronte alla notizia delle dimissioni, sì, tutta una serie di questioni legate agli impegni, alle questioni personali, come lui stesso ha detto. Io vorrei fare un po', come dire, mettere un po' il dito nella piaga, e mi pare di poter dire che tra le tante gloriose, importanti istituzioni teatrali barra operistiche, almeno in Europa, quella di Parigi non solo è straordinaria, ma anche forse tra le più difficili. I francesi, rispetto agli altri nel fare la musica, si sentono e sono diversi in tutti i generi musicali. Forse io sto pensando meno ai generi più congeniali a Dudamel, però mi pare di poter dire che se l'Europa ha un modo di ragionare nel far musica e nell'organizzare la musica in un certo modo, il bastian contrario è rappresentato forse dai francesi.
Eh sì, i nostri famosi cugini, no? Noi li chiamiamo così, cugini, nel senso di dire.
Cioè, voglio dire, questo potrebbe aver creato qualche difficoltà in più a un Dudamel che è abituato a essere molto libero, a impostare le cose come vuole, andare a destra e a sinistra, e a Parigi sono più rigidi dei nord.
Sì, è vero, è vero. No, beh, Dudamel è un divo, e quindi come tutti i divi si può prendere tutte le libertà, anche quella di cancellare molto, perché è diventato uno dei direttori, ad esempio in Italia, annunciati, attesi, e che poi all'ultimo non si presenta più, e quindi... Diciamo, è un direttore un pochino capriccioso, perdonatemi l'espressione, non so, no, veramente noi non sappiamo che cosa ci sia stato, che ci sia stata in lui, in Gustavo Dudamel, il pensiero appunto della prossima imminente nuovo incarico a capo della New York Philharmonic, prestigiosissimo, di visibilità mondiale, e forse su un repertorio sinfonico sul quale davvero lì lui può spaziare. Appunto, io lo immagino, Giuseppe Clericetti, che la sinfonia dal Nuovo Mondo di Dvorak sarà stata bellissima, perché lì lui può fare quello che vuole. Sul repertorio sinfonico Dudamel ha una tecnica, un'esperienza, una capacità di dominio, una capacità anche di essere spettacolare per il pubblico, per cui nel sinfonico Dudamel piace. Quando è in buca, intanto non c'è la componente visiva, che in lui è da sempre una componente, diciamo, di tramite con il pubblico. Ascoltare solo Dudamel e non vederlo, lo abbiamo sentito anche in questo ascolto, no? Sì, certo, molto squadrato, molto tagliente, molto d'acciaio, però i gesti, no? Questo suo sorriso, questa sua fisicità molto morbida, molto seduttiva, se non la vediamo ci siamo persi metà dello spettacolo. Quindi sul sinfonico io credo che Dudamel non avrà problemi a New York, e anzi non dirà che il suo autore preferito è John Adams, e lì invece spazierà con un vero e proprio programma. Il problema è l'opera, quindi forse Parigi, scegliendo lui, aveva a suo tempo, quando l'ha nominato nel 2021, con un incarico per 6 anni, che sarebbe, si sarebbe potuto estendere ancora in avanti, quindi davvero lui neanche fatti due, beh, proprio come dire, ha gettato la spugna ancora prima di iniziare il viaggio. Ma lì forse sono stati parigini a sbagliare, hanno messo il suo bel viso sorridente, sparato alto sulla Bastiglia, chiunque andasse in questi mesi a Parigi lo salutava dal vetro al finestrino, però dov'era in buca? Che cosa ha proposto? Che cosa ha fatto? Che repertorio operistico ha Gustavo Dudamel? Che cosa può restituire a un'orchestra d'opera che aspetta un progetto da lui, e in particolare un'orchestra parigina così esigente, con un pubblico così smaliziato, con i critici più taglienti e affilati che ci siano in giro, e sempre quell'atteggiamento un po' di sussiego che è vero, è Parigi, è così, Parigi è così, tutto quello che viene proposto, noi diciamo sì, i tedeschi dicono no e i francesi dicono boh, anzi fanno quel puff tipico dei parigini.
Cioè, tradotto, cerco di sintetizzare e tradurre in maniera un po' volgare, ma chi glielo fa fare di dirigere l'opera?
Esatto, a Parigi soprattutto. Poi è vero, è anche lontano dalla famiglia. Dudamel ha un bellissimo bambino. C'è un video su YouTube divertentissimo dove lui deve dirigere con la Los Angeles Philharmonic il Carnevale degli Animali di Saint-Saëns e dialoga con questo piccino molto grazioso, molto gustavino, molto Dudy anche lui, che in un inglese perfetto spiega perché tutti devono assolutamente andare a sentire suo papà che dirige il Carnevale degli Animali. E quindi sì, probabilmente c'è anche il desiderio di stare più vicino alla famiglia, più vicino a un bambino, chissà, prima o poi ci svelerà lui i suoi progetti. Certo fa effetto, perché fino a 3 mesi fa parlava della magnifica famiglia d'opera dalla quale lui si sentiva abbracciato, circondato, Parigi, era tutto un sogno, e invece ciao ciao, addio.
Eccoci qua e finalmente siamo riusciti a metterci in contatto anche con il nostro secondo ospite. Buongiorno Diego Fasolis.
Buongiorno a tutti, scusate, telefoni cellulari a poco prezzo, poco valore, mi dispiace.
Dove ti trovi?
Sono a Losanna, ma in un angolino molto simpatico, ma con connessione a due tacche di 3G o 4G al massimo. E quindi...
Va bene,
Allora,
siamo riusciti comunque ad
ti
averti.
lascio salutare Carla Moreni, che è la nostra ospite.
Buongiorno, buongiorno, è sempre un piacere di sentirla.
Buongiorno maestro, anch'io sono qua con due tacche, a Venezia e con Rosanna, quindi facciamo quattro tacche insieme, che non sono tante.
Diego Fasolis, abbiamo parlato delle dimissioni di Dudamel e volevamo anche un po' estendere il discorso più generale sul significato della direzione musicale nelle istituzioni operistiche. Abbiamo pochi minuti, ma la tua testimonianza è preziosa.
Ma diciamo, io, come ti ho accennato quando ci siamo sentiti e scritti, sono finalmente sulla via di del ritiro e del riposo, anche per le ragioni legate alla direzione in teatri d'opera importanti dove ci sono strutture fisse. Noto che rispetto a una produzione tra virgolette di freelance c'è una situazione in cui la musica è una parte, è un elemento di quello di cui, con cui bisogna confrontarsi, e spesso i piani prove, la quantità di lavoro, la differenza di repertori, le reazioni di tanti elementi che stanno nel teatro rendono la parte musicale non dico irrealizzabile, ma difficilmente realizzabile. Capisco perfettamente un grande collega come lui che è a Parigi, in una situazione molto sindacalizzata, molto in continue tensioni, e a un certo punto faccio due calcoli, dice: ma io me ne sto a New York piuttosto che in America, da altre parti dove le situazioni sono diverse, dove magari guadagna di più e ha molte meno rogne, perché purtroppo questo fa parte del gioco. Poi si potrebbe parlare dei confronti con la regia, che diventa sempre più potente, la parte musicale sempre relegata all'utile idiota, e questo diciamo alla fine mi ha un po' depresso da un lato e messo sulla strada di restarmene a casa mia a fare le belle cose che facciamo.
Diego Fasolis, in termini molto generali, secondo la tua esperienza, ha un significato, ha un senso la direzione musicale di un teatro d'opera?
Avrebbe tantissimo senso, diciamo, il direttore musicale, dato che opere nuove praticamente non se ne fanno quasi mai, è il rappresentante del compositore, dovrebbe essere il rappresentante del compositore, e quindi ha una responsabilità enorme sul risultato finale, e normalmente dovrebbe essere completamente integrato anche alle scelte registiche, magari anche coordinate, dove il direttore musicale sta anche a tutte le prove sceniche, come io sempre faccio e come tanti altri colleghi non fanno. E certo, ha tutto il suo senso, anzi i teatri dovrebbero avere, la figura tedesca del General Music Director è un'opzione, ma comunque il direttore musicale che interagisce magari anche con i suoi colleghi, con la direzione artistica, sicuramente può dare un'impronta e dovrebbe darla, e quindi sì, ha molto senso, sì.
Carla Moreni, c'è poi, non so se chiamarlo il grande nemico o il collaboratore più aperto, il direttore musicale però deve sempre poi confrontarsi coi fattori economici, e allora lì sono dolori. Com'è nella tua visione, nelle tue frequentazioni, il rapporto, almeno nei maggiori teatri che tu frequenti?
Ma in che senso? Il rapporto
direzione
tra
musicale,
produzione...
sovrintendente, poi
è
un grosso problema.
È un vero problema. Sì, sante parole di Diego Fasolis, vuol dire in maniera molto pacata, però ha aperto questo enorme vaso di Pandora che, anziché dei bei doni dentro, ci mette i veri problemi dell'opera oggi. Cioè i tempi di prove, e chiedete a qualsiasi cantante, fa 9 prove di regia, una prova con il direttore musicale. Chiaramente è un po' sfasata, è un po' squilibrata questa proporzione, e sicuramente i sovrintendenti in questo momento stanno puntando tutti sul discorso registico, che è più facile, di maggior appeal, di maggior attrattiva, più facilmente comunicabile presso il pubblico, che non su figure di direttori musicali importanti, magari un po' bacchettoni, che chiedono all'orchestra e al coro di studiare, di stare insieme, di lavorare con i cantanti. È una posizione un po' retro, se sentite già come suona. Però io credo che se noi vogliamo il futuro dell'opera, la strada è quella.
Grazie Carla Moreni di essere stata con noi, grazie a Diego Fasolis.
Diego,
grazie a voi, scusate il grosso ritardo.
Nessun problema. Diego, vuoi ricordarci in sintesi come sta andando la tua esperienza losannese di questi giorni?
Ma questa sera abbiamo diciamo una pre-generale, cast fantastico.
Ricordiamo Norma, no?
Sì, Norma di Bellini. Stiamo lavorando intensamente, una bella produzione di Poda, molto estetica come lui fa, momenti commoventi, praticamente un'assenza di regia nel senso di come la intendiamo, diventa più un momento poetico che per Norma, che è così difficile, potrebbe anche essere la soluzione. Adesso sono in piena tensione per arrivare al risultato, per cui non vi posso ancora dire quale sarà poi l'esito finale, ma eventualmente ne riparleremo. Sicuramente già solo esteticamente vale la pena di sedersi in sala. L'Orchestre Chant de Lausanne sempre ottima, il cast ottimo, e quindi vale la pena di fare il viaggetto non comodo verso Losanna.
Carla Moreni, una capatina a Losanna?
Ma certo, ero già qui che guardavo l'agenda, me la segno assolutamente, in bocca al lupo al maestro Fasolis.
Viva, viva, grazie mille.
Grazie a tutti, a prestissimo.
Grazie.